No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Und sind gleichzeitig sont en même temps les outils et les moyens de quelque chose de plus élevé, de plus vaste, qu'ils ignorent mais qu'ils réalisent de façon inconsciente.
Und dessen sie auf unbewusste Weise inne werden.
Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Parte oggi una nuova settimana in compagnia di Hollywood Party. Enrico Magrelli e Luca Bandirali questa settimana saranno i portatori d'acqua del cinema.
Buonasera a tutti, sì, ne porteremo tanta, sai.
Ne porteremo tanta e cominciamo veramente in modo importante, lo avete visto dai nostri tweet sulla nostra pagina Facebook, perché questa sera veramente diamo un caloroso bentornato a Luc e Jean-Pierre Dardenne. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, che è un piacere ritrovarli perché finalmente arriva nelle sale. Però fate attenzione, il 13, quindi giovedì, sarà a Roma e Milano, dal 20 in tutte le altre importanti città italiane, il loro nuovo film, Due giorni e una notte. Un film che ci riguarda, che ci tocca come paese, come momento storico. Poi naturalmente adesso scopriremo perché, naturalmente vi racconteremo della trama, quello che i nostri due ospiti avranno voglia di condividere con noi. Salutiamo anche Anna Ribotta, ciao Anna.
Buonasera.
Che ci aiuterà e renderà più fluido, anche se Luc e Jean-Pierre capiscono quasi perfettamente l'italiano, anzi
quasi.
Capiscono
perfettamente. Grazie,
quasi.
Grazie.
No, ma è così. E noi faremo delle domande molto complicate, per cui poi non si capirà più niente, forse. Allora, le notizie lunedì, come sapete, non ce n'è tantissime, riguardano un po' l'andamento degli incassi in questo weekend. Il nuovo film di Christopher Nolan è al primo posto in Italia, quasi incassato da giovedì alla domenica sera, quasi 3 milioni di euro. Come sapete, negli Stati Uniti è stato battuto invece da un cartone Disney, e questo è abbastanza singolare. Su questo film si sono scatenate opinioni molto contrastanti, Luca, vero?
È vero, pare addirittura che qualcuno abbia detto guarda che tra 10 anni questo sarà un classico, quindi chi lo critica oggi lo aspetterò al varco.
Chi l'ha detto lo dobbiamo dire, perché l'ha detto pubblicamente Alberto Barbera, il direttore di Venezia, che evidentemente ha molto amato questo film di Nolan. Al secondo posto il nuovo film di Ficarra e Picone, andiamo a quel paese, e poi Guardiani della Galassia. Ci fa molto piacere, almeno personalmente fa veramente molto piacere, segnalare che tra i primi 10 c'è il nuovo bellissimo film di Ermanno Olmi, E torneranno i prati. Non so se tu hai avuto modo di vederlo, Luca, ma è veramente un film molto bello ed è probabilmente un capolavoro, credo.
Beh, ti credo sulla parola, ma andrò a vederlo prestissimo.
E poi ci sono altre commedie, quindi questo è stato l'andamento del weekend. Non fa più notizia, però è una notizia che diamo con grande favore, che nei primi 10 film resiste benissimo il film di Mario Martone, Il giovane favoloso, che è il film italiano più visto in questo scorcio di stagione. E cosa vuol dire? Che Leopardi batte le commedie? Forse sì, forse un motivo c'è.
Aspettiamo Manzoni.
No, io ho già scongiurato, non facciamo per ora film su Manzoni, su Foscolo, su Alfieri, su Pascoli, su Carducci. Per ora no, occupiamoci magari di poeti di altri paesi, ma non apriamo un filone, perché potrebbe essere fatale. Queste erano le pochissime notizie ragionate sugli incassi. Andate sul nostro sito perché troverete le foto, ci sono già le foto dei nostri ospiti, le nostre, quella di Luca e la mia, la potete cancellare ovviamente con un bianchetto o un pennarello. Trovate gli indizi del quiz che oggi, proprio avendo una puntata pienissima, non vi proporremo in nessun modo. E potete scaricare questa sera il podcast della puntata che stiamo fabbricando in questo momento. Troverete il cofanetto Truffaut, che abbiamo messo insieme in occasione del trentennale, purtroppo, della scomparsa di Truffaut. E troverete anche il riferimento nella sigla, era da un film di Godard che ragionava su quello che è accaduto in Germania, ma non solo, dopo la caduta del muro. Ieri Radio 3 si è molto occupata diffusamente di questo anniversario, sono 25 anni proprio ieri, e noi abbiamo voluto così non essere presenti anche da questo punto di vista. E ieri sera è andato in onda invece un film di Billy Wilder, un 2-3, che parla di Berlino, parla dello scontro fra la mentalità capitalista e quello che invece sono così le utopie della Germania orientale.
Il consiglio che davamo nei titoli di testa era proprio Alemán 9-0 di Godard.
E questo è il suggerimento. Noi cominciamo con la musica proprio perché oggi è un anniversario importante.
Questa è la celeberrima Gloria, la hit dei Them di Van Morrison. L'abbiamo scelta perché è uno dei momenti più forti di questo film di Jean-Pierre e Luc Dardenne, che sono qui con noi. Due giorni e una notte. Io comincerei proprio dal fatto che avete raccontato una storia anche attraverso le canzoni, che per voi è qualcosa di abbastanza nuovo.
Sì.
Ci sono due canzoni, poi ascolteremo anche un altro momento del film in cui c'è Petula Clark. Ma siccome è un film molto narrativo, è un film, io direi, all'americana in tre atti, no? Le canzoni vi servono per raccontare ancora qualcos'altro. Perché c'era questa urgenza narrativa in questo film?
L'urgenza, c'est-à-dire que je crois que quand on a écrit le film, on l'a pensé aussi comme un road movie. Un road movie très particulier, puisque le trajet est obligatoire. Ils ne vont pas à l'aventure. Ils vont chaque fois voir des gens dont ils connaissent l'adresse. Et je pense que l'idée de la musique est venue en pensant à ces déplacements en voiture. Et alors, nous nous sommes dit qu'on pourrait utiliser une fois la musique pour le couple, pour l'histoire entre Sandra et son mari, Manu, et une autre fois pour la solidarité, puisque dans la voiture, quand il y a la chanson de Van Morrison, ils ne sont plus seulement le couple, mais ils sont trois. Et ils reprennent en chœur tous les trois le Gloria. Et dans la chanson avec Petula Clark, c'est une manière pour Sandra, pour Marion Cotillard qui joue Sandra, de lutter contre sa dépression, contre son désir de craquer, quoi.
Ah, beh, no, questo io... era Luke, lo dico per chi sta seguendo il webcam e magari non identifica i nostri ospiti.
Luke.
Quando abbiamo scritto questo film lo abbiamo concepito come un road movie piuttosto particolare perché di fatto segue un percorso obbligato, non è un viaggio all'avventura ma è un viaggio per andare a trovare una serie di persone di cui si conosce l'indirizzo. E forse l'idea della musica ci è venuta in quel momento per descrivere, per narrare dei momenti a bordo di questa automobile. E una volta la musica riguarda la coppia, questa coppia formata da Sandro e da suo marito Manu, ed è quando ascoltiamo il brano di Petula Clark. E un'altra volta la musica ci parla di solidarietà, perché a quel punto a bordo di questa automobile sono in tre, quando si sente appunto Van Morrison, e si mettono a cantare tutti e tre. Invece la canzone di Petula Clark in qualche modo invita Sandra a continuare a lottare e a non cedere alla tentazione di crollare.
Jean-Pierre, volevo coinvolgere Jean-Pierre Dardenne. Nel frattempo stanno arrivando i vostri sms come al solito al 3355634296 e ovviamente no, li leggo anche se prima li ho letti i nostri ospiti, ed è giusto condividere con il resto degli ascoltatori. Onore e gloria ai fratelli Dardenne. Wow, Dardenne in modo molto così colorito. E a me, da giudicare dai messaggi che arrivano, il film di Nolan non vi è piaciuto, succede. Jean-Pierre, prima appunto Luke parlava di questo tragitto obbligatorio, no? Quindi chi non sa nulla del film dice ma come, un film di viaggio in cui però non c'è l'avventura. Questo viaggio e questo percorso è un percorso obbligatorio ed è un percorso da parte di Marion Cotillard che è eccezionale nel film, è veramente bravissima, ma poi ne parleremo dopo. È anche un viaggio alla ricerca della solidarietà.
Sì.
Proviamo a raccontare brevemente, sì, no, il cuore del film.
Sì, è un film sulla solidarietà. Allora, in francese, no. Marion, Sandra, interprétée par Marion Cotillard, va pendant deux jours et une nuit frapper à la porte de tous ses collègues de travail qui ont accepté la proposition de leur patron qui était la suivante. Soit vous avez votre prime et je ne peux pas réengager Sandra qui est absente depuis plus de deux mois à cause de sa dépression, ou bien je reprends Sandra dans l'équipe mais vous n'aurez pas votre prime parce que les temps sont difficiles pour moi. Et seulement deux personnes sont solidaires de Sandra et il y a aussi son mari. Parce que l'histoire d'amour entre cet homme et cette femme, entre ce mari et cette femme, c'est aussi la première forme de solidarité dans le film et c'est lui qui va lui dire il faut aller les voir un par un et peut-être qu'ils vont changer d'avis. Et le film va suivre Sandra chez chacun de ses collègues. Et puis il y a d'autres choses qui se passent, mais enfin l'essentiel est là.
La storia è la storia di Sandra, Sandra Marion Cotillard, che è appunto magnifica nel film, che nell'arco di due giorni e una notte va a bussare alla porta dei suoi colleghi di lavoro che hanno accettato la proposta fatta dal loro capo. La proposta che il capo ha fatto loro è stata di rinunciare al premio di produzione in cambio della reintegrazione di Sandra, che ha avuto due mesi di assenza dal lavoro a causa di una forma di depressione, oppure accettare di ricevere questo premio di produzione, però Sandra non tornerà a lavorare in azienda. E si sono espressi a favore della rinuncia del bonus e del reintegro di Sandra solo due colleghi che insieme al marito formano un primo nucleo di solidarietà, perché è il marito che poi aiuterà Sandra a percorrere, a intraprendere questo viaggio, ed è lui che le dice devi andarli a trovare uno a uno, e il film la segue in questo viaggio.
Je note.
1960, bravo à Marie qui a été la première à nous donner la bonne réponse. Le concours continue.
Avec
même topo.
B.
À vous de nous donner le mois et l'année de la sortie de la chanson qui arrive. Ce sera un peu plus difficile.
Oui, on va chez Julien.
De Petit Laclerc.
Je sais pas. Elle a dit qu'elle devait parler avec son mari.
Elle dira oui.
Elle dit qu'elle dira oui. Je sais pas. On verra. Oui. Merci.
Basta.
Pourquoi tu coupes?
Tu veux que je la remette?
Oui, arrête de me protéger.
Je te protège pas.
Si, t'as coupé parce que tu pensais que ce serait trop déprimant pour moi.
C'est vrai que c'est pas...
Questo è proprio il momento di cui si parlava prima, con questa canzone di Petula Clark, che è la versione francese di Needles and Pins. In realtà volevo farvi una domanda sulla sceneggiatura del film, perché mi ha colpito molto che raccontando la storia di un personaggio fragile, che è appunto Sandra, che deve sottoporsi a questi colloqui, a questi dialoghi che sono molto difficili umanamente, voi rivelate subito, e quindi posso rivelarlo anch'io, come dire, ai nostri ascoltatori, che Sandra è un personaggio che ha avuto la depressione. Lo dite subito, lo fate, lo mostrate subito. No? Sì. In un film americano forse lo avremmo scoperto, diciamo, a metà del film o a due terzi. No?
Sì.
Perché questa scelta di presentarcela immediatamente come un personaggio fragile che potrebbe cadere di nuovo.
Sì. Nous, on voulait aussi raconter dans le film comment la fragilité, la vulnérabilité, aujourd'hui, est exclue. Et quelque chose qui n'a pas le droit d'exister parmi une communauté, parmi un groupe. Et les lieux de travail, les usines, les bureaux, sont devenus des lieux de stress et des lieux d'exclusion de tous les gens qui se sentent un peu plus fragiles ou qui le sont réellement. Voilà. Et donc, on s'est dit, Sandra, elle est une femme qui est fragile et en même temps va faire une espèce d'éloge de la fragilité, de la vulnérabilité, de la faiblesse à travers ce film, qui part de la solidarité, mais qui est aussi l'éloge de la fragilité.
Sì, il film racconta anche come la fragilità e la vulnerabilità siano in qualche modo esclusi e preclusi nella nostra società. È come se non avessero più il diritto di esistere questi due stati d'animo, queste due condizioni, in particolare nei luoghi di lavoro dove le condizioni di stress sono talmente elevate che necessariamente una persona fragile viene immediatamente esclusa. Ma al tempo stesso noi volevamo anche fare l'elogio della fragilità, della vulnerabilità e della debolezza che contengono anche il nucleo per diventare forzi, per tirar fuori una forza.
E on voulait pas que cette fragilité, cette vulnérabilité de Sandra soit quelque chose dans lequel elle se complaît. Quelque chose qu'elle accepte, parce qu'elle lutte dès le début, dès le premier plan, quand au téléphone on lui annonce la mauvaise nouvelle, elle dit « il ne faut pas pleurer ». Tout de suite, elle se bat contre ça. Donc, en même temps, c'est un combat qu'elle mène et qu'elle va gagner, grâce aux médicaments évidemment, mais aussi grâce aux autres, grâce à la solidarité des autres, grâce aux autres qui vont la soutenir.
E è una fragilità che è assolutamente scevra da qualunque forma di autocompiacimento. Vediamo che Sandra lotta fin dal primissimo fotogramma del film. Lei, quando apprende questa notizia della votazione dei suoi colleghi, dice: non devo piangere, non devo piangere. Se lo ripete costantemente e viene aiutata naturalmente dai farmaci che sta assumendo, ma soprattutto dagli altri, dalla solidarietà che gli altri via via le manifestano.
Sandra, il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes.
Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée? Comment je vais faire dans le même atelier, à la même machine, au réfectoire? J'irai même pas lundi matin. Qui décide sans moi?
Questo è un altro momento di Due giorni e una notte, nuovo film di Luc e Jean-Pierre Dardenne. Lo ricordo che esce il 13 a Roma e a Milano, dal 20 di novembre in tutte le altre città. Tra l'altro, mentre ascoltava le parole di Luc, Rosanna da Torino ha scritto parole bellissime, grazie. Poi invece c'è Roberto da Brescia, che non ha visto il film, e però ha una sua riflessione che condivido volentieri con i nostri ospiti e con chi ci segue da casa. Cioè, non per i soldi, ma io avrei votato perché Sandra non tornasse a fare quel lavoro. Magari la depressione è dovuta anche indirettamente al lavoro stesso. Via da quel lavoro per scegliere la vita, un'altra vita possibile, migliore. Io fino l'ho visto, ma è una mia riflessione, e infatti questo lo dicevamo. Mentre c'è Luciano che vi chiede, e quindi anticipo una delle nostre domande, dicendo: per quale motivo nelle vostre opere il tema del lavoro o della negazione del lavoro è sempre presente e così importante? Questo è quello che chiede
grande
Luciano.
Grande.
È una domanda importante.
Sì, allora risposta sans doute partielle. Il y a sans doute plusieurs raisons à ça. Je pense que c'est en partie, même si on n'est pas nécessairement prisonnier de son histoire, c'est en partie lié à notre histoire, à là où on a vécu et à là où on tourne, qui est une ville qui s'est construite sur le travail et qui s'est construite sur le travail et sur le mouvement ouvrier. Donc c'est une ville qui est vraiment construite là-dessus. Aujourd'hui, tout ça, en grande partie, a disparu. Et le travail étant devenu un bien rare, avoir ou pas avoir du travail, partager du travail, c'est devenu une question, je dirais même, pratiquement morale. Et c'est pour ça que nous, c'est quelque chose effectivement qui nous obsède, et parce qu'on pense que c'est vrai que le travail est aussi un endroit d'aliénation, c'est un endroit où aussi on peut se battre, Et c'est aussi un endroit où on a des rapports avec les autres. Et que c'est bien pour ça que Sandra dit à plusieurs reprises, je n'ai pas envie de me retrouver toute seule à la maison, toute seule chez moi. J'ai besoin des autres. Et le travail, c'est un lieu aussi où on est avec les autres.
La domanda, la risposta, scusate, potrà solo essere parziale a una domanda così, così profonda. Le ragioni sono diverse, forse in parte derivano dalla nostra storia personale, anche se non ne siamo prigionieri, però è la realtà dove noi siamo cresciuti, dove abbiamo vissuto e dove abbiamo ambientato tutti i nostri film. Questa città che si è fondata sul lavoro del movimento operaio che ormai è scomparso e in più oggi il lavoro è diventato un bene raro e il fatto di avere o non avere un lavoro è davvero una questione morale ed è il motivo per cui siamo ossessionati da questa questione. Il lavoro può anche essere inteso come un luogo di alienazione, certo, ma è anche il luogo che ci può spingere a lottare in alcune circostanze e soprattutto il luogo dove ciascuno di noi può intrattenere dei rapporti sociali con gli altri. Ed è il motivo per cui Sandra nel film dice non voglio restare a casa da sola, perché sa benissimo che i suoi scambi possono avvenire nel luoco di lavoro.
Buonasera, signor Dumont. Sono venuta con Sandra. Vieni.
Buonasera, signora Bia.
Buonasera. Noi volevamo chiederle se potremmo rivotare lunedì mattina, perché Jean-Marc ha preso varie persone da parte e a quelli indecisi ha detto che lei preferiva ridurre il personale, cioè licenziare Sandra.
Non l'ho mai detto. Ho chiesto a Jean-Marc di consultarli per sapere se la maggioranza preferiva un bonus oppure tenere la signora Bia. La situazione finanziaria ci impone una scelta. Non si è mai trattato di altro, mai.
Ma Jean-Marc ha detto a molti che lei preferiva licenziare, che se non era Sandra toccava un altro.
Ha detto questo?
Sì, almeno a 3 persone.
14 su 16 hanno deciso per il bonus. 3 persone non cambiavano niente.
Forse sarebbe più corretto se potessimo rivotare, non avendo Jean-Marc vicino pronto a influenzarci.
Se rispetterete il segreto del voto non ho obiezioni.
Molte grazie.
Volevo parlarle della sua situazione lunedì mattina. Parlo con la signora Bia.
Scusi.
Mi creda, non ce l'ho con lei. Ma la crisi e la concorrenza dei pannelli solari asiatici mi hanno obbligato a fare delle scelte. A lunedì, arrivederci.
Signor Dumont, lunedì mattina possiamo votare tra le 8 e le 8 e mezza.
Decidete con Jean-Marc, ma non dia false speranze alla signora Bia. Ricordi che salvo 2 persone hanno tutti votato per il bonus, una scelta legittima.
Arrivederci, signor Dumont. Abbiamo vinto il primo round. Che cos'hai? Vuoi bere? Tieni.
Questa appunto è una versione, abbiamo ascoltato anche una scena in italiano di 2 giorni, una notte, nuovo film dei fratelli Dardenne. Tra l'altro nel frattempo al nostro numero di telefono si scatena un dibattito, no? Perché prima leggevamo di Roberto che diceva di avere votato perché Sandra stesse a casa, forse la depressione. Paolo non è d'accordo e questo ci fa piacere però, no? Che ci siano questi scambi. Tra l'altro qualcuno, Mario, chiedeva se secondo voi, però a giudicare dalle reazioni ascoltando la clip doppiata, se c'era il rischio che qualcosa si perdesse nella versione doppiata del film. Mario, io non so se i nostri ospiti hanno visto tutto il film doppiato. Non ancora, credo.
No.
E quindi Mario ti risponderemo quando l'avranno visto.
L'extrait, ça me semble bien.
Oui. È vero, la scena gli sembra piuttosto, piuttosto buona. Arrivano tantissimi sms che riguardano Marion Cotillard, no? Qualcuno dice è magnifica la nuova Isabelle Huppert, qualcuno dice è una delle migliori attrici del nostro tempo, forse di sempre, Federica che lo scrive. Ne parlavamo prima con Luca in redazione e non si può non rimanere colpiti dalla sua interpretazione, perché lei comunque è una star con tutti i vantaggi e anche le debolezze che questa parola può portare. E invece nelle vostre mani come l'avete diretta? Ecco, questo ci chiedevamo, perché è assolutamente credibile come operaia che ha perduto il lavoro.
Je crois que ce sont les longues répétitions. On a répété 5 semaines avant le tournage. Et vers 9h du matin, on commence à répéter toutes les scènes. On a fait toutes les scènes du film pendant 5 semaines. Et je crois que c'est là où on fait des choses très physiques. Tomber, se relever, marcher, prendre le portable, le sac, enlever la veste, mettre la veste. En même temps, on trouve aussi les vêtements.
pendant ces journées-là. Le soir, on cherche les vêtements. Et on tourne avec une petite caméra, et c'est dans les vrais décors qui sont déjà aménagés. Et donc, c'est là, je crois, que Marion est devenue Sandra. Et ce n'est pas... Nous, Jean-Pierre et moi, on n'a pas dit « Sandra, c'est comme ça ». Et Marion n'a pas dit « Sandra, dans ma tête, elle est comme ça ». C'est venu... Bon, chacun, nous, on avait une idée de Sandra. Elle aussi, elle a beaucoup réfléchi, elle s'est raconté beaucoup d'histoires avec sa dépression, ses enfants, pour le film. Mais ce sont les répétitions qui créent ce mouvement où les acteurs parviennent à devenir le personnage. Et surtout aussi, parce que ça c'est important, surtout quand on travaille avec une star, je crois. Là on l'a vu, qu'il faut que chacun, chaque acteur et nous-mêmes, on ose dire des conneries. On ose sortir de nos défenses. Et que tout le monde ose chercher et faire des erreurs et avancer. Et ça, après 2-3 jours, vous sentez que les acteurs deviennent libres et qu'on peut vraiment travailler.
Credo che sia frutto del lungo lavoro che noi facciamo abitualmente per i nostri film con le prove prima delle riprese sul set. Abbiamo provato in questo caso per 5 settimane, tutti i giorni alle 9 del mattino iniziavamo a ripetere, a provare tutte le scene del film. E questo tipo di lavoro è un lavoro estremamente fisico, in cui vengono trovati i movimenti degli attori nello spazio, come cadere, come rialzarsi, come camminare, come afferrare il cellulare, come vestirsi, come svestirsi, è anche il momento in cui appunto scegliamo i costumi degli attori per il film, e sono delle prove che noi facciamo da soli con gli attori, con una piccola videocamera che segue tutto questo lavoro che si fa insieme, e giriamo negli ambienti veri dove poi andremo a girare il film. Ed è stato lì che Marion è diventata Sandra. Noi non le abbiamo mai detto Sandra è così o cos'ha. Lei non ha mai detto né chiesto com'era Sandra. Naturalmente sia noi che lei avevamo la nostra idea di come doveva, poteva essere Sandra, ma l'abbiamo trovata insieme durante queste prove che vanno a creare, a formare questo movimento che consente agli attori di calarsi nei panni del personaggio. Ed è anche il momento, e vale tanto più per una star come Marion Cotillard, di lasciare andare le difese, di lasciarle cadere e osare anche dire delle stupidaggini ogni tanto, ma è il momento della ricerca, è il momento in cui ci si libera per poi riuscire a lanciarsi in questa avventura.
Io vorrei mettere insieme due cose, che sono due messaggi che sono arrivati al 335-5634-296, e giro la questione o la considerazione a Jean-Pierre. Per cui Nadia scrive: che bei film che fanno i mitici fratelli, i loro protagonisti sono sempre così normali. E poi, vabbè, poi giocando dice: come si fa a licenziare Marion Cotillard da una fabbrica, da un laboratorio? E poi qualcun altro si chiede, dice: ma è sempre valida la definizione di realismo poetico del cinema francofono? Jean-Pierre, voi avete una predilezione, una passione per dei personaggi, delle persone reali, no? Che sì, poi sono interpretate da attori. Perché? Cioè, se lo chiede Nadia e ce lo chiediamo anche noi.
Pourquoi on s'intéresse aux personnes de la vie?
Oui.
Et parce que c'est eux que nous on veut filmer. C'est à eux qu'on s'intéresse vraiment. Et c'est parce que je pense que on s'intéresse, nous en tant que cinéastes, vraiment à ces personnages qui sont des gens que nous avons voulu, que nous voulons de la vie normale. Et nous voulons que quand ils soient à l'écran, ce soit vraiment des présences et pas des attitudes d'acteurs. Et je pense que c'est pour ça que les spectateurs peuvent dialoguer et partager quelque chose avec ces personnages qui, pour nous, sont plus des personnes que des personnages. Et ce qui nous intéresse, effectivement, c'est à travers ça, de regarder le monde. Mais pour regarder le monde, il faut vraiment s'intéresser aux aventures humaines, aux petites aventures humaines. Voilà. Et on parle de réalisme poétique. Nous, s'il fallait se définir par rapport au réalisme, nous, ce serait plutôt néo-réalisme italien. Ouais, alors. Voilà. Dans la filière.
Beh, il motivo è semplice, è che ci interessano le persone della vita reale, sono loro che ci affascinano, sono loro che abbiamo voglia di filmare e mostrare su uno schermo, vogliamo mostrare su questo grande schermo delle presenze, non delle proiezioni di attori, e tanto più i nostri personaggi sono persone reali, quanto più gli spettatori possono in qualche modo creare un dialogo con loro, porsi delle domande, generare uno scambio. Per noi i nostri personaggi sono più persone che personaggi, è il nostro modo di guardare il mondo può essere guardato soltanto attraverso le piccole avventure che ciascun essere umano vive nella sua vita, e più che di realismo poetico parlerei di neorealismo italiano.
E realismo lirico, se volete, o poetico, per far contenti tutti naturalmente. Allora, noi ringraziamo veramente moltissimo Luc e Jean-Pierre Dardenne, ringraziamo anche Anna Ribotta. Ricordo, 2 giorni, 1 notte, il titolo del loro nuovo film. Se questa chiacchierata, queste considerazioni che riguardano il lavoro, le persone normali, il modo di raccontare la realtà vi interessa, non perdete il film, perché sicuramente non sarete delusi. Grazie e a presto.
Grazie, grazie.
Grazie.
Avete riconosciuto senz'altro uno dei temi imprescindibili del repertorio di Ennio Morricone, il grande maestro della musica per il cinema e non solo, che oggi abbiamo ampiamente festeggiato, celebrato. Questo era da Mission, il tema che si chiama Gabriel's Oboe. E, tra l'altro, a questo proposito segnalo che per un altro compleanno di Ennio Morricone, questo di oggi è quello degli 86 anni, per i 70 anni uscì un libro che a cura di Sergio Miceli, che aveva un bellissimo titolo, che era l'anagramma di Ennio Morricone, ossia Norme con ironie. Se vi capita insomma, cercatelo, è una raccolta di saggi molto, molto interessante.
Allora, noi dedichiamo l'ultima parte di questa puntata, ed è un ritorno che ci fa veramente un grande piacere, non solo perché è stata una delle conduttrici di Hollywood Party, ma perché attualmente è il direttore del Torino Film Festival, Emanuela Martini. Ciao Emanuela.
Buonasera,
bentornata. Ciao. Allora, domani mattina c'è la conferenza stampa a Roma, nel pomeriggio ci sarà la tradizionale conferenza stampa anche a Torino, nel quale viene presentato il programma del festival. Sì. Quindi adesso stasera non so cosa potremo anticipare, ma vedremo. Come sapete, come ogni anno Hollywood Party si trasferisce negli studi della RAI di Torino e seguiremo giorno per giorno il festival. Nel frattempo si è aperto un dibattito su Nolan, no? Perché l'avevamo detto all'inizio, quindi adesso stanno arrivando anche pareri favorevoli. Qualcuno dice: è sperabile che 2 giorni e 1 notte sia realmente il titolo francese del film, sì, è la traduzione letterale, sì, del film. Emanuela, cosa possiamo dire?
Pochissimo.
Altrimenti poi i colleghi domattina si arrabbiano, l'hai detto già ieri sera a Hollywood Party, non va bene. Allora, diciamo delle cose, quanti film potremo vedere?
Circa 180, compresa la retrospettiva, che è più o meno lo stesso numero dello scorso anno.
E quindi più del Festival di Roma, che ne aveva quest'anno 113.
Sì.
E quindi...
Beh, ci sono compresi anche i cortometraggi,
quelli fanno assolutamente corpo. Hai deciso di aprire con 2 film radicalmente opposti, no? Apri, sì, e chiudi con due film.
Beh, sappiamo anche che le aperture e le chiusure di tutti i festival sono anche, non dico casuali, però dipendono anche da congiunzioni dei pianeti e cose del genere. E, allora, si apre con una, definiamola commedia, una commedia molto sui generis, che è questa Gemma Boveri, che richiamerà come titolo qualche altro titolo. E infatti è una commedia che gioca, francese, di Anne Fontaine, che gioca sull'assonanza tra Gemma Boveri e Madame Bovary. Emma Bovary. Fabrice Luchini è un panettiere trasferitosi in un paesino della Normandia che ha una passione per i grandi classici ottocenteschi, storie d'amore, eccetera, eccetera. E gli arrivano questi due vicini di casa inglesi che si chiamano Gemma e Charles Boveri, e da qui ovviamente lui gli parte la testa, la fantasia. Lei tra l'altro è la magnifica Atherton, quindi gli piace anche, gli parte la testa, la fantasia, e comincia a collegare la storia di Gemma e Charles con la storia della Boveri. Non dico altro, è molto sui generis tra l'altro come commedia, scritta magnificamente bene, e tra gli sceneggiatori c'è anche Pascal Bonitzer, che è un grande critico e sceneggiatore francese.
Invece qui, chiudi con un genere completamente diverso,
con una cosa completamente diversa, che è Wild, il nuovo film di Jean-Marc Vallée con Reese Witherspoon, che invece è la storia vera di una signora che a un certo punto, americana, si è stufata, abusava di droghe, aveva avuto un sacco di disastri sentimentali, eccetera. Quando le muore la mamma, alla quale lei è affezionatissima, decide, crollo nervoso, molla tutto e va a fare questo sentiero che va montano, che va dal Messico al Canada, a piedi con uno zainone sulle spalle, e ripercorre la propria esistenza facendo questo sentiero. E tra l'altro devo dire che è un notevolissimo film di regia, lo dico con un tono leggermente stupefatto, anche perché io non adoro di solito Jean-Marc Vallée, però devo dire che qui ci ha proprio lavorato sopra, dal punto di vista della regia, in maniera molto intelligente, e sicuramente lei andrà candidata all'Oscar, perché succede così di
succede
solito.
Così. Senti, una cosa, ti faccio una domanda, già forse te l'hanno fatta oggi pomeriggio, domani te la faranno, e tu forse hai già giocato d'anticipo, no? Perché in realtà quest'anno sei ufficialmente il direttore, in questi anni con Nanni Moretti, Gianni Amelio e Paolo Virzì sei stato vice direttore, il motore non immobile di tutto il festival. Che cosa resta di queste tre esperienze? Così ti alleni, forse hai già risposto oggi pomeriggio, però ti alleni anche stasera a rispondere.
Beh, secondo me
domanda.
Poi in realtà restano tantissime cose, però secondo me ci sono veramente tre caratteristiche fondamentali di ciascuno di loro che restano. E allora, di Nanni Moretti sicuramente il rigore e la determinazione con cui decise nel 2007 che il Festival di Torino doveva mantenere la sua identità, ed è stata una scelta assolutamente fondamentale. Poteva diventare un altro festival, ma lui puntò i piedi, giustamente, io ero assolutamente d'accordo con lui, doveva mantenere l'identità che si porta dietro da quando si chiamava Torino Giovani, e si è rivelato tra l'altro un fattore assolutamente vincente. E poi se si tolgono i tre festival enormi, cioè diciamo Cannes, Venezia, Berlino in Europa, persino Locarno, che pure è uno dei maggiori festival europei, ha un'identità ben definita. E quindi, per esempio, il concorso è sempre rimasto legato, e lo è ovviamente anche quest'anno, alle opere prime e seconde. Quindi continua a essere un festival di scoperta, di invenzione, di innovazione, anche se si tratta magari delle scoperte dei grandi vecchi, vecchi giovani del cinema italiano, tipo Giulio Questi, lo dico perché è già stato annunciato, a cui facciamo la personale quest'anno. Di Gianni Amelio, ovviamente, la passione cinefila, cioè grandissimo amore per il cinema del passato, e anche un pochino passione cinefila significa anche guardare con un occhio da appassionato cinefilo il cinema dei giovani, le scoperte contemporanee, eccetera eccetera. E di Paolo Virzì l'aver tirato fuori un elemento che c'era già, perché c'era, ma che nessuno aveva mai nominato: il festival pop. Il festival popolare, ovviamente l'accezione di popolare da McDonald's, McLuhan a scendere, è popolare e anche cinema alto, cioè Woody Allen, come lo vogliamo considerare oggi,
che sarà presente, non lui fisicamente,
ahimè, perché non va da nessuna parte, certo. Però il suo film ci sarà. almeno in Europa, in America meno, peccato per lui, in Europa Woody Allen è cinema popolare, popolare alto, ma è cinema popolare.
Senti, proprio per darti ragione sulla tradizione di Torino, tra le anticipazioni che avete dato, il film di Nick, su Nick Cave,
sì.
20.000 giorni sulla Terra, sì. Perché a Torino c'è sempre stato il rock movie, sempre,
sì.
Fin dall'inizio. Mi ha fatto molto piacere trovare questo titolo. E, se brevemente ci potevi dire di che cosa si tratta, perché è un'operazione notevole.
È un'operazione bizzarra perché in realtà è una finta giornata di Nick Cave nel momento in cui crea. È chiaro che non è stato girato in un giorno. Lui ovviamente era molto stranamente consenziente, perché Nick Cave non ha mai amato molto essere ripreso. Era molto consenziente a fare questa cosa. È un flusso, una giornata ideale, diciamo, di Nick Cave. Comunque ci sono anche altre cose che non vi posso dire.
Quindi c'è il rock.
C'è rock.
Luca,
c'è...
quindi quest'anno
possiamo
forse...
andare.
C'è,
quest'anno...
No, vabbè, una cosa
c'è
però...
C'è sempre stato.
Alcune cose le posso dire perché sono legate alla retrospettiva, anche se i titoli non sono ancora pubblici. Per esempio, dentro la retrospettiva c'è un paio di film fondamentali, musicalmente parlando. Uno è l'ultimo valzer di Scorsese, che secondo me è il più bel film concerto, forse, di tutti i tempi. È uno comunque dei più belli in assoluto, anche perché sigla proprio la fine di un'epoca. E il fantasma del palcoscenico di Brian De Palma, che vorrei sottolineare è arrivato almeno una dozzina d'anni prima del musical di Webber, per cui
immagino ci saranno molti horror.
Sì,
però
sì,
non può dire nulla, sì. C'è molto rock, ci sono anche personaggi che tu neanche ti aspetti, Luca.
Ma guarda,
vabbè, lo diremo domani
però
sera.
abbiamo 24 ore per caricarci.
E abbiamo, al posto della sigla, abbiamo un altro pezzo importante, sempre in zona Morricone.
In zona Morricone abbiamo C'era una volta in America, in una edizione che vinse un,
c'era una volta
un Grammy. C'era una volta che vinse il Grammy in una versione strumentale di Bruce Springsteen. Una meraviglia.
Allora, mi piace chiudere con questo commento di Oscar, cioè Dardenne e Morricone, che puntata, sì, hai ragione, poi che bella voce hai Emanuela, questo è Max che te lo scrive.
Grazie.
Allora, su questa sigla così importante, forse potremmo cambiare d'ora in poi la nostra sigla, chissà, no?
Ma sì,
utilizzare
no?
Springsteen, perché no? Vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata e sono Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Enrico Murgia, Alessandro Boschi, Francesco Frisari. Con noi c'erano Emanuela Martini, grazie Emanuela, anche
ciao.
Per la tua reticenza, ma un po' di cose ce l'hai dette, Luc e Jean-Pierre Dardenne, Anna Ribotta, Luca Bandirali, Enrico Magrelli. Vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi, noi domani siamo ancora qua, state bene, ciao!